the most likely change in the world is in the international context. The virus and the response to it is dividing the world, even though it's a common experience. Relations within the European Union and still more between the US and China are terrible and getting worse. There's serious discussion of ending the World Trade Organization or ending trade globalization more broadly. There's strong resurgence of nationalism and protectionism across the world in many different ways. You can see it very, very clearly. It's a pretty good guess, not absolutely certain, so this comes into the likely category, that the globalization story, which was already not really working after the financial crisis, trade growth had stopped, will now go into reverse. I think that will be very bad for the world economy, but it will impose massive shifts in the nature of business and the way business works. Wars, pandemics change the world, and I think it will change the world technologically as well as in terms of global integration and future fiscal policy. So while we're not sure about all of this, some of it is much more likely than others, I think it's reasonable to suppose the world we will emerge into 2-3 years from now, who knows, will be really quite different from the world we were in before the pandemic hit us.
Con la crisi dell'economia mercantile cominciamo a scorgere i monumenti della borghesia come rovine prima ancora che siano caduti. Così scriveva Walter Benjamin in Parigi, capitale del XIX secolo. Così tentiamo di fare anche in queste cronache, tenendo però sempre a mente che la classe del capitale ritorna essa stessa, senza sosta, sulle proprie realizzazioni ed è periodicamente costretta a farne tabula rasa per poter di nuovo costruire. Nel corso delle puntate precedenti abbiamo voluto attirare l'attenzione su alcuni fenomeni salienti della fase inaugurata dalla crisi del 2008. Sovraindebitamento delle imprese non finanziarie, flessione della produttività, potenziale tecnologico latente, eccesso di deflazione, corsa agli armamenti, sovradimensionamento della proiezione militare americana verso l'esterno a fronte di un minore controllo su aree tradizionalmente strategiche come il Medio Oriente. Lungo queste linee, come su altre, si vanno formando i fronti dello scontro che ci aspetta dietro l'angolo, non solo verticalmente, ovvero fra classi, ma anche orizzontalmente, fra opposte frazioni della classe capitalista mondiale, le une aggrappate alla semplice conservazione dello status quo, le altre accomunate soltanto, almeno per ora, dalla consapevolezza dell'impossibilità di tale conservazione. Lungo queste linee, come su altre, si situano i nodi che il capitale e i suoi funzionari devono sciogliere per perpetuare la loro dominazione di classe, ed è su queste che si potranno valutare in fieri la loro efficacia o viceversa la loro paralisi, nell'ottica di un orientamento minimo nel bel mezzo della tormenta. In vista della conclusione di questo ciclo di approfondimenti, ci arrischieremo oggi in un primo bilancio, alquanto parziale e provvisorio, della crisi economica di cui viviamo gli inizi, innescata dall'emergenza sanitaria del Covid-19. In via preliminare, dobbiamo da un lato avere chiaro che se la crisi sanitaria e le sue conseguenze, tra misure di quarantena e limitazioni dell'attività imprenditoriale, hanno precipitato la crisi economica, non ne hanno però creato le condizioni, che erano date già da prima della diffusione della pandemia. Dall'altro lato, non è certo che la crisi sanitaria e la crisi economica si svilupperanno in crisi sociale in maniera immediata e lineare. In primo luogo, la crisi sanitaria non interviene sull'accumulazione capitalistica come un semplice shock esogeno. Al di là della questione dell'origine del virus, ciò attiene a due ragioni più profonde. In primo luogo, la crisi sanitaria non agisce su un ecosistema economico altrimenti sano e vigoroso. Il suo impatto consiste di primo acchito in una esacerbazione di faglie già esistenti, in particolare lo scarto crescente, e già trattato nelle precedenti cronache, fra piccolo e grande capitale, fra imprese fortemente indebitate e imprese con capacità di finanziamento proprie, fra imprese tecnologicamente dinamiche e imprese ritardatarie. Ma soprattutto, attraverso la crisi sanitaria e le variegate misure che gli stati sono stati condotti a prendere per farvi fronte, il capitale va a sbattere contro la sua dipendenza dal lavoro vivo, per quanto in maniera imprevista e indiretta. Sia essa dovuta al sottofinanziamento della sanità pubblica, come in Europa occidentale e in Cina, o all'assenza di un sistema universale di cassa malattia, come negli Stati Uniti, la degradazione delle condizioni di riproduzione della forza lavoro, avvenuta in molti paesi nel corso degli ultimi decenni, si rivela in tutta la sua materialità nel momento in cui un virus sconosciuto entra in scena. Abbiamo qui un sintomo evidente che le attuali modalità di attivazione e gestione della manodopera, dopo aver espresso tutto il loro potenziale, si rovesciano dialetticamente in limiti dal punto di vista della logica dell'insieme. Venendo alla crisi economica propriamente detta, è ormai banale osservare che la produzione industriale e l'attività economica in generale hanno subito un rallentamento brutale, destinato a protrarsi anche in caso di riassorbimento della crisi sanitaria. Per gli Stati Uniti, la Federal Reserve prevede attualmente una contrazione del PIL del meno 6,5% per l'anno in corso, mentre nel 2009, in piena recessione, era stata del meno 2,6%. Per l'Eurozona, la BCE stima una contrazione tra il meno 8% e il meno 10% per l'anno in corso, mentre nella recessione del 2009 era stata del meno 4,5%. Per la Cina, le stime attuali proiettano un tasso di crescita dell'1,5% per il 2020, mentre nel corso del 2009, malgrado una netta diminuzione nel corso dell'anno precedente, non scese mai sotto il 6%. La prima conseguenza della diminuzione dell'attività economica è stata una corsa folle alla liquidità, sia da parte delle imprese non finanziarie indebitate nell'ottica di ridurre i loro debiti ed evitare la degradazione del loro rating e l'aumento degli interessi sul debito che ne sarebbe seguito, sia degli investitori finanziari detentori delle obbligazioni emesse da quelle imprese. secondo la banca dei regolamenti internazionali, l'esposizione combinata degli intermediari nei prestiti ad alto rendimento concessi alle imprese non finanziarie toccava i 600 miliardi di dollari nel 2018. Come è noto, sono i fondi di private equity a giocare il ruolo principale nell'intermediazione del credito privato, in particolare per allargarlo alle piccole e medie imprese. Così, nel giro di qualche giorno, il cash è divenuto la preoccupazione di tutte le categorie di investitori finanziari, che hanno massicciamente venduto buoni del tesoro americani, obbligando la Federal Reserve a farsi carico del mercato all'ingrosso di liquidità, così come era accaduto nel 2008. Segnale significativo: tra la prima iniezione supplementare di liquidità dell'8 marzo e il secondo intervento, ben più consistente, a partire dal 15 marzo, sotto i colpi della corsa disperata al cash, perfino il prezzo dell'oro, in costante rialzo dalla fine del 2018, precipitava. La prosecuzione notevolmente rafforzata del quantitative easing e una nuova fuga in avanti nel credito sono state dunque le principali risposte del grande capitale internazionale in termini di politica monetaria, mentre nei fatti è stata sostanzialmente scartata l'ipotesi dello helicopter money, di cui pure si è molto parlato e che consisterebbe nella distribuzione diretta di liquidità a imprese e famiglie da parte delle banche centrali, senza passare attraverso il bilancio dello Stato e il sistema bancario. Questo interventismo delle banche centrali sembra, per ora, avere ancora una volta evitato le grosse bancarotte e la contrazione del credito. Vittoria momentanea dello status quo? Non proprio. Da un lato, si vedrà sul medio termine in quale misura la nuova liquidità creata per l'occasione arriverà alle imprese bisognose o resterà invece bloccata all'interno del sistema bancario, vista la logica resistenza delle banche a erogare credito a imprese, piccole e grandi, con poche o nessuna prospettiva di redditività. Dall'altro lato, sia in Europa occidentale che in America, una miriade di piccole imprese erano già con l'acqua alla gola prima del Covid-19 e quest'ultimo non fa che dar loro il colpo di grazia. I fallimenti attuali colpiscono soprattutto il piccolo e piccolissimo capitale, una parte del quale è già da ora distrutto e un'altra finirà male nel giro di poco tempo. Negli Stati Uniti, uno studio del National Bureau of Economic Research della metà di maggio stimava già a 100.000 le piccole imprese che avevano chiuso i battenti dall'inizio di marzo. Tra le imprese proporzionalmente più colpite, quelle con meno di 5 dipendenti. Tra le aree più impattate, la California, lo stato di New York, la Florida ed ovviamente il Texas, Eldorado in declino del petrolio di scisto. Nonostante lo scarico momentaneo della crisi sulle attività di gran lunga più deboli, qualche fallimento di maggiore rilievo comunque sta già avvenendo, come nel caso di Hertz, gigante dell'autonoleggio, negli Stati Uniti. Ma l'aspetto forse più rilevante della congiuntura attuale è la rottura della sinergia asimmetrica fra paesi sviluppati e paesi emergenti, nota come China America, per quanto ovviamente comprenda un ventaglio di paesi ben più ampio che non i soli Stati Uniti e la Cina. Questa sinergia si era già fortemente destabilizzata prima della pandemia, ma ormai sta andando in pezzi. La tendenza per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri verso i paesi emergenti era stagnante già da diversi anni e nettamente al ribasso verso la Cina, dove questi investimenti sono passati da un picco di circa 440 miliardi di dollari alla fine del 2013 a circa 220 miliardi alla fine del 2019. Con la cosiddetta crisi da Covid, gli investimenti diretti esteri verso gli emergenti sono crollati e in maniera ben più impressionante che in occasione della crisi del 2008. All'epoca, la fuga di capitali dai mercati emergenti, in 10 settimane dal suo inizio, era stata dell'ordine di circa 25 miliardi di dollari. Su un identico lasso di tempo, la fuga di capitali più recente ha sfiorato i 100 miliardi di dollari, cioè 4 volte tanto. A titolo di esempio, secondo le ultime proiezioni, nel secondo semestre del 2020 il PIL andrà incontro ad una contrazione del meno 23% in Sudafrica e del meno 45% in India, dove masse umane immense di immigrati interni si sono già messe in marcia, con mezzi di fortuna e fine anche a piedi, per fare ritorno nelle campagne di origine. È legittimo affermare con ciò che il capitale, in generale, si sta ritirando all'interno delle sue basi storiche? In realtà no, perché l'industrializzazione di una parte del vecchio terzo mondo, anche se pilotata dalle multinazionali occidentali, si è accompagnata allo sviluppo parallelo di un capitale autoctono, per quanto ridotto. Basti notare che in Cina, dove il fenomeno è senz'altro più significativo, nel corso dell'ultimo decennio, l'ascesa del settore privato autoctono ha compensato il declino delle imprese di Stato e nel 2017 eguagliava la quota delle imprese straniere impiantate in Cina nell'export. In ogni caso, i conflitti commerciali e la guerra fredda incipiente fra Stati Uniti e Cina, che andranno senz'altro increscendo nel prossimo futuro, si iscrivono dunque in un movimento più generale e a lungo termine, che la cosiddetta crisi da Covid accelera bruscamente. Avviandoci alla conclusione, cerchiamo ora di riassumere i punti essenziali di questo rapido sorvolo. L'eliminazione di capitale eccedente non fa che cominciare nelle aree centrali dell'accumulazione ed è ancora mitigata dal rinnovato accesso al credito. A breve termine, anche fra i capitali più zoppicanti ci saranno dei sopravvissuti. I programmi di rilancio ne preservano almeno una parte. Il discorso è ben diverso per i paesi emergenti, dove la crisi del 2008 aveva avuto un impatto piuttosto limitato, mentre la crisi attuale avanza già a pieno ritmo, in particolare in termini di fuga di capitali stranieri. Nel complesso, si tratta di un duro colpo per le filiere internazionali distribuite su distanze enormi, posta in essere dalla mondializzazione. Nelle aree centrali non si può escludere che la purga di un gran numero di piccoli capitali possa propiziare una breve ed effimera stabilizzazione. Ma l'assetto del capitalismo mondializzato è giunto a un tale grado di vulnerabilità e di perturbazione da rendere ormai impossibile ogni ritorno all'indietro. La fase di interregno è agli sgoccioli. Nella prossima puntata vedremo come ciò si traduce nell'ambito degli umori e delle tensioni che attraversano coloro che stanno in basso. Intanto, come Billy il Coyote nel famoso cartone animato, il mondo così com'è supera la soglia del precipizio, ma per qualche istante continua a correre avanzando nel vuoto, senza più terreno sotto i piedi. Anche per oggi, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, è tutto. Ci risentiamo presto con un'altra cronaca dell'Interregno.